SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ascoltatrici e ascoltatori di SBS Italian, oggi andiamo a farci un giro all'acquario di Melbourne, al Sea Life Aquarium, proprio nel centro, sulle rive del fiume Yarra, perché ci lavora un'italiana, Monica Soldà, che è curatrice, head curator dell'acquario e si occupa non soltanto della gestione quotidiana, ma nel passato si è occupata anche di una missione apparentemente impossibile: trasferire animali, tra cui squali lunghi 7 metri, per permettere il rifacimento di alcune aree. Andiamo.
In fondo al mar, tutto bagnato è molto meglio, credi a me. Quelli lassù che scopano, sotto quel sole svengono, mentre col nuoto ce la spassiamo in fondo al mar.
Siamo qui all'interno dell'acquario con Monica Soldà, mi raccomando, non Solda perché mi diceva il cognome, me l'hanno un po' storpiato qui in Australia, quindi ciao e grazie per essere con noi.
Ciao a tutti, è un piacere essere qui.
Allora, intanto prima di partire a parlare della logistica, tutte queste storie meravigliose di questi pesci, raccontaci qualcosa di te, chi sei e come ti sei ritrovata poi a essere qui, è l'head curator dell'acquario di Melbourne.
Ma io ho sempre avuto una passione per la biologia marina e l'ambiente marino in generale. Ho cominciato a farla volontaria in alcune strutture in Italia ancora quando avevo 16-17 anni. E poi mi sono laureata in biologia marina all'università e ho cominciato a fare una serie di internship e di lavori che riguardavano principalmente gli acquari, ma anche fieldwork nel wild. E, dopodiché nel 2010 sono arrivata in Merlin, che è la stessa azienda che possiede l'acquario di Melbourne, e ho iniziato la mia carriera come acquarista. Quindi ho iniziato proprio dal primo gradino.
La gavetta, ti sei
fatta. La gavetta, esatto. Quindi tagliare pesce, fare l'analisi dell'acqua, pulire le vasche, tutte queste cose che sono la base del lavoro dell'acquarista o acquariologo.
Acquariologa o
acquariologa. Yeah. Non so più parlare italiano, ragazzi.
Neanche il cognome addirittura.
Esatto.
E dunque, ti sei ritrovata qui, se non sbaglio, un anno fa, quando nel mezzo ti sei ritrovata nel bel mezzo dell'inizio di un grande progetto. Ce lo vuoi spiegare?
Sì, sono arrivata a Melbourne in una fase grandiosa dal mio punto di vista. I progetti negli acquari sono sempre una fase molto emozionante del lavoro nel dipartimento curatoriale, e Melbourne, che ha aperto nel 2000, quindi si sta approcciando ai 25 anni di apertura, stava progettando il refurbishment del loro display principale, che sono più di 2 milioni di litri d'acqua, uno dei più grandi display che abbiamo in Merlin. E quindi al mio arrivo tutto questo progetto stava per iniziare, e quindi ho proprio dovuto, diciamo, abbracciarlo a braccia aperte e iniziare tutto il processo lavorativo, che è durato appunto quasi un anno, 11 mesi, Che va attraverso diverse fasi.
Ecco, ci vuoi raccontare queste fasi? Perché uno potrebbe dire, vabbè, fanno una rinnovano delle aree, fanno delle cose, ma si tratta di animali nell'acqua, quindi c'è bisogno di spostarli. Ecco, e te, mi immagino che una di queste fasi sia stato lo spostamento, di cui poi mi racconterai perché sei un po' diventata un'esperta nel settore. Ecco, quali sono queste fasi?
Allora, ci sono varie fasi, ovviamente, come giustamente dici, bisogna inizialmente togliere gli animali dall'acqua. Ecco, fortunatamente abbiamo diversi acquari globali, ma anche in questa region, quindi abbiamo spostato gli animali principali tra l'acquario di Sydney e l'acquario a Mululaba, gli altri Sea Life. Quindi c'è uno sforzo immenso da parte dei divers, ci sono delle specifiche tecniche ovviamente per ridurre lo stress in fase di cattura. Questi animali vengono prelevati dall'acqua e trasportati all'interno di camion che hanno delle vasche appropriate, con anche il cosiddetto life support system, che quindi mantiene durante tutto il viaggio, che puoi immaginare fino a Sydney o addirittura fino al Queensland, è piuttosto lungo, quindi bisogna mantenere i parametri dell'acqua accurati. Quindi questa è la prima cosa, poi bisogna svuotare tutta quest'acqua che ci vuole. Uno pensa che magari ci voglia un breve tempo, ma si parla di giorni,
settimane. Anche perché prima quanti milioni di litri erano?
La forma della vasca è uguale, quindi più di 2 milioni di litri d'acqua.
E dove vanno? E dove l'avete messi 2 milioni di litri d'acqua?
Vanno nel waste system che è gestito dal governo, quindi attraverso vari permessi.
Ah, ok, potete buttare soltanto un po' d'acqua al giorno, quindi non riva nel mare, che ne so.
No.
Che non si può.
Non si può.
E mi parlavi, mentre se vuoi intanto ci facciamo due passi, mi parlavi di spostare gli animali. Ecco, la curiosità mia del me bambino è: ma come si sposta uno squalo? Prima di tutto, dove l'avete portato e come si porta? Cioè, cosa gli si dà? Biscotti per attirarlo? Come funziona?
Allora, quando gli animali sono addestrati, che per gli animali principali c'è un sacco di lavoro che il team fa a livello di addestramento per abituare gli animali a venire verso dei target e quindi nuotare facilmente, ad esempio in una rete, dove anche per motivi veterinari noi possiamo fare alcuni controlli senza che l'animale venga stressato troppo. Quindi per quegli animali in cui l'addestramento è presente, possono essere appunto guidati all'interno di queste rete, che sono come specie di barelle, delle specie di barelle, dove poi gli animali vengono sollevati e portati appunto in questo camion che avrà delle vasche che hanno l'acqua delle stessi water parameters di quella del nostro scenario.
Ma per esempio quali sono gli animali addestrati e quali non addestrati?
Ad esempio lo zebra shark è un animale che è facilmente addestrabile e quindi risponde bene al target. Altri animali, ad esempio squali più pelagici, come ad esempio i grey reef, sono un po' più difficili e quindi c'è un po' più di lavoro da fare da parte dei subacquei per catturarli. Ora, il team qua a Melbourne, devo dire, è estremamente competente, quindi hanno una grande esperienza non solo con gli animali, ma anche nella nostra specifica vasca, quindi veramente lo stress di cattura è ridotto al minimo.
Quindi diresti che quello squalo è stato il più difficile da spostare o ce n'è un altro che è stato veramente un incubo da spostare?
Un altro animale difficile da spostare è lo sawfish, perché ovviamente è un animale molto grande, stiamo parlando di un animale che può arrivare a 7 metri, ha un rostro ovviamente con questa dentizione, in realtà non sono denti ma sono squame modificate, ma ad ogni modo ci sono tutta una serie di health and safety da considerare sia per l'animale che per lo staff quando si cattura un animale del genere. Insomma, ci sono molti team member dedicati.
Ogni animale ha il suo nome, no? Il coccodrillo c'ha un nome, dopo ne parliamo, ma anche tipo lo squalo, il pesce spada, come si chiama?
Si chiama Ryobi, o Ryobi, actually.
Come la marca che tagliano la taglia erba.
Sì. Esattamente sì, esattamente sì.
Quindi abbiamo portato gli animali fra Sydney e Gold Coast, tutti salvi, tranquilli, sani, non stressati. Abbiamo svuotato milionate di litri d'acqua. Il passo successivo qual era?
Passo successivo è togliere tutto il teaming vecchio, quindi vari contractor che si succedono, insomma, per togliere il teaming. Una volta tolto il teaming bisogna rifare tutto il waterproof, quindi assicurarsi dal punto di vista dell'integrity che la vasca insomma si resista altri 25 anni. Poi,
e non puoi fare le prove perché non è che puoi metterci altri 20 milioni di litri giusto per provare.
Esattamente, quindi ci sono tutta una serie di controlli che si fanno anche sui siliconi degli acrilici che devono ovviamente tenere la pressione dell'acqua, quindi c'è tutto uno studio ingegneristico dietro questo. Una volta che si è rifatto tutto il waterproofing si mette il team in nuovo. Poi si va a un processo che si chiama leaching, praticamente si lava tutto il teaming con acqua dolce perché questo garantisce poi una stabilizzazione del pH, poi quando mettiamo l'acqua salata. Dopodiché bisogna mettere la sabbia, 34 tonnellate di sabbia che io e il mio team abbiamo amorevolmente rastrellato sul fondale dell'oceanario. Dopodiché riempire di acqua, aggiungere 74 tonnellate di sale.
È una ricetta, cos'è?
Esatto, tipo la ricetta. Portarlo a cottura, deve arrivare a una temperatura tropicale, chiaramente, che vada bene per gli animali poi che dobbiamo ospitare, circa di 24-26 gradi. Dopodiché c'è tutto un processo che si chiama maturazione. L'acqua deve maturare e i filtri, che sono tutti i filtri Life Support System che fa funzionare l'acquario, devono portare l'acqua ai corretti parametri chimici, per cui poi gli animali possono essere aggiunti senza problemi.
Quindi hai parlato di acqua, temperatura, sale e maturazione. Peccato che c'è la sabbia e non la farina, perché sennò mi stavi raccontando l'impasto della pizza. Ma quindi siamo arrivati, gli animali, ora la vasca era pronta. Quindi ora c'era da riandare con i camion in Queensland, a Sydney. E te a quel punto come eri? Cioè, qual era l'ostacolo che più ti... Quando è che hai scavallato e detto, vabbè, dai, ora da ora in poi è tranquilla?
Allora, trasportare gli animali ha sempre un margine di rischio, soprattutto per gli elasmobranchi, che sono la famiglia scientifica che comprende squali e razze. Sono animali piuttosto delicati, quindi non si sa mai, no? Magari anche semplicemente un incidente in autostrada, non necessariamente del nostro mezzo di trasporto, ma altri mezzi di trasporto, che può ritardare e quindi magari portare questi parametri dell'acqua magari non ai livelli che vogliamo. Gli animali viaggiano con veterinario a bordo e sempre con un paio di persone del nostro team, quindi siamo equipaggiati per ogni evenienza, però insomma è sempre un rischio, quindi tiriamo un respiro di sollievo quando sono tutti trasportati dentro la vasca.
È un istinto materno, quando sono tutti tornati a casa, stanno tranquilli. Poi il primo di gennaio questa nuova sezione è stata aperta, e come ti sei sentita? Eri soddisfatta del lavoro fatto o avresti fatto qualcosa in modo diverso?
No, vabbè, è una soddisfazione enorme. Non è solo ovviamente il mio lavoro, ma c'è un team molto ampio, incredibile, di persone che lavorano, non solo il team curatoriale, quindi di biologi, divers, eccetera, che lavorano su questo, ma project manager e un sacco di altre persone che hanno contribuito a creare e a lavorare sodo e senza interruzioni per quasi un anno. Perché poi soprattutto nella fase di anche trasporto animali eccetera, veramente non ci sono orari, arrivano a tutte le ore, ci sono acclimatazioni da fare, poi appunto portarli dentro nella vasca, quindi c'è tanto tanto lavoro e c'è tanta tanta passione dietro.
Un lavoraccio, ma qualcuno dovrà pur farlo. intanto ricordiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che siamo qui all'Acquario di Melbourne con Monica Soldà, che è head curator dell'acquario, che ha supervisionato un'operazione veramente gigantesca, cioè quella di creare una nuova sezione, spostare animali e riportarli indietro. Parliamo adesso di animali, ma partiamo dall'acquario in sé. Mi sembra di notare che negli ultimi anni l'acquario in generale è meno intrattenimento e più etica, mi sbaglio?
Sì, l'obiettivo dell'acquario è essenzialmente l'educazione. Dobbiamo pensare che non tutte le persone hanno l'opportunità di vedere questi animali nell'ambiente libero, e è assolutamente importante che educare anche le nuove generazioni quanto sia importante proteggere i nostri ecosistemi acquatici e marini. I sea life in genere portano 20 milioni di visitatori l'anno.
Fra tutti i sea life?
Tutti i sea life, sono circa 50 globali. E se noi, il nostro obiettivo è, se noi riusciamo a instillare e a ispirare every single guest come through the door, I think he's already è un
così ti sei improvvisamente convertita all'inglese.
Sono switchata, scusate. No, comunque è un lavoro incredibile, anche solo pensare che magari questi bambini che vengono e sperimentano e vedono le cose, poi ovviamente ci sono vari talk che succedono durante la giornata, durante gli orari di apertura dell'acquario, e pensare che magari, non so, nel weekend, quando è estate, andranno in spiaggia, non solo qui ma all'estero, avranno attenzione nel non lasciare magari quel pezzettino di plastica o la carta del sandwich in spiaggia. Quello già fa un'enorme differenza, o magari prendere su quella carta che qualcun altro ha lasciato
e buttarla nel cestino, infatti. Ecco, ma per quanto riguarda invece dei progetti che appunto hanno come scopo quello di salvaguardare alcune specie in pericolo, prima mi parlavi dello squalo zebra, cioè un'iniziativa, se non mi sbaglio, con l'Indonesia.
Esattamente, sì, è un progetto che si chiama STAR e coinvolge diversi paesi. Essenzialmente c'è una specifica specie di squalo zebra che è calata enormemente in alcune zone dell'Indonesia, dove anche l'istituzione di aree marine protette non è stata abbastanza per ripopolare questa specie. E quindi noi, anche con l'acquario di Sydney, abbiamo delle specie di zebra shark geneticamente compatibili con quella popolazione, e quindi lavoriamo a riprodurre le uova in cattività per poi farle schiudere praticamente nella hatchery in Indonesia, dove poi vengono rilasciate nell'ambiente naturale. È un progetto importantissimo del quale siamo molto orgogliosi.
Sono altri progetti o altri animali che in questi anni, in questo periodo, state cercando di proteggere?
Sì, il Sea Life di Melbourne ha vari progetti dei quali siamo molto orgogliosi. Ve ne nomino alcuni. Ad esempio, abbiamo un'area nella nostra rainforest area che è chiamata Wetlands. Lì abbiamo una specie di spotted gudgeon o zombie fish chiamato. Questo pesce è stato dichiarato estinto negli anni 90 nell'area di Bendigo e Murray River, che è dove sarebbe residente, ed è stato poi riscoperto in piccolissime quantità nel 2000. All'acquario abbiamo riprodotto diversi individui dello spotted gudgeon. In dicembre ne abbiamo rilasciati 500 in partnership con le agenzie governative nel loro natural environment. Super importante, perché appunto una specie che si considerava estinta. Un altro progetto importante che abbiamo sono gli handfish, breeding the handfish. L'handfish è un pesce molto particolare, che appunto preferisce spostarsi, diciamo, con le sue pinne pettorali, che sono tipo manine, da quello viene il nome, invece di nuotare, che è residente in alcune zone molto localizzate della Tasmania, di nuovo una specie critically endangered, che abbiamo avuto la fortuna di riuscire a riprodurre. Quindi di nuovo lavoriamo con le agenzie locali per sapere di più di questa specie e come proteggerla. Altro progetto importante...
Mi sono perso, di qua.
Altro progetto importante del quale il Sea Life di Melbourne è uno dei principali in questo settore è la riproduzione dei Sea Dragon. Abbiamo fino ad ora esportato in altri acquari 55 animali in 5 differenti paesi. La riproduzione dei Sea Dragon è particolarmente delicata e coinvolge un sacco di lavoro da parte del team nel controllare i regimi di alimentazione, il regime di luce e la pulizia delle vasche.
Di qua, vero?
Di qua, vero? O di qua, dalle scale, sì. Scusa, riparti con l'alimentazione, perché devono mangiare delle cose particolari per riprodursi?
Sì, no, diciamo che sono molto delicati perché mangiano quello che chiamiamo live food, praticamente dei super piccoli crostacei.
Ti seguo, eh?
Dei super piccoli crostacei dei quali hanno bisogno in ampia quantità.
Ora, mentre ci incamminiamo, che mi porterai a vedere qualcosa, qual è l'animale invece preferito, proprio che preferisci tu, che ti piace di più la storia per qualsiasi motivo? Nel frattempo siamo davanti a una comitiva scolastica, quindi sentirete in sottofondo dei bambini che urlazzano.
Ma gli elasmobranchi e lo zebra shark in particolare, trovo che sia un animale fantastico. Trovo curioso il fatto che si chiami zebra shark ma ha le macchie, ma è perché quando l'uovo si schiude il piccolo ha le strisce.
Ah, è per quello che è chiamato zebra. E poi si sviluppano invece dopo in punti. C'è un motivo preciso per cui si sviluppano poi dei pua invece delle strisce, o è semplicemente, cioè, a livello proprio evolutivo di adattamento?
È perché quando è piccolo riesce a mimetizzarsi di più con le strisce.
E ha più bisogno di farlo perché è più suscettibile
a predazione.
Poi dopo diventa squalo, quindi tanto vulnerabile non dovrebbe essere.
Esattamente.
E chiudiamo quindi con la storia del coccodrillo. Qui siamo arrivati ai pesci, quelli zombie, no, non sono loro. Siamo qui davanti ora a questo coccodrillone che mi dicevano prima che, insomma, non so se è in un rifugio, come posso dire, in un luxury treatment o in galera, perché in realtà è stato mandato qui perché si mangiava le mucche di qualcun altro.
Sì, esattamente, lui è in pensione, diciamo. Sì, il coccodrillo è stato trovato praticamente ancora negli anni 80 da questo farmer dove ha mangiato uno dei suoi principali capi di bestiame da $10,000, quindi potete immaginare che la persona non era molto contenta. In realtà in quei tempi mi dicono si usava abbatterli, ma in quei tempi una Crocodile Farm in Rockhampton aveva appena aperto e hanno deciso di praticamente offrirlo a loro. Quindi è stato nella farm fino al 2013, dove è stato parte del loro breeding stock, e quindi è stato un buon papà per diversi anni, e dopodiché è arrivato qua da noi per il suo periodo pensionistico.
Si sta godendo la pensione, ma perché? Quanti anni c'ha?
Circa 60, pensiamo. Quando è stato trovato ne aveva circa un quindicina.
E, ma perché, qual è l'aspettativa di vita di un coccodrillo del suo tipo?
Ma si pensa che appunto lui è un po' un anzianetto, insomma, quindi sui 60-70 anni. Sì.
Mi dicevano che mentre si mangiava le mucche intere quando era in Quisa, ora una dieta ferrea, perché non bruciando così tante calorie non mangia tantissimo, no?
Sì, esatto, cerchiamo di tenerlo un po' a dieta, sì, quindi mangia una volta alla settimana attualmente.
Ma veramente a dieta. E c'ha un nome sto coccodrillo?
Pinjara.
Che è una parola indigena che significa?
Significa acqua pura e erba morbida.
Ma guarda un po' che nome soffice per un coccodrillo che si sbranava le mucche. Aspetta, qui siamo nella zona dei pinguini, mi stavi descrivendo questo pinguino davanti a noi come un barile.
Sì, non credo che il team apprezzerà molto che lo...
Però rende bene l'idea, perché in effetti da dietro, insomma, uno potrebbe anche confonderlo. Ecco, come si chiama lui?
Si chiama Pesto. Un sacco di pinguini qua hanno il nome di cibi. Qui si chiama Pesto, però sì, pesa 16 kg, è praticamente più grande dei suoi genitori.
Davvero? Cioè 16 kg è alto quanto? Nemmeno un metro.
Sì, no, nemmeno un metro, per quello credo che quel nome...
Lo dico io, tanto l'ho detto io, non l'hai detto tu. E invece, quindi c'è Pesto, visto che sono tutti nel campo semantico dei cibi, poi chi ci abbiamo anche altri cibi?
Abbiamo chicken, nuggets, basil.
Però tutti abbastanza salutari, insomma, non c'è nessun, che ne so, pork, pancetta non c'è.
Non ce l'abbiamo pancetta, no, il prossimo magari. Prossimo.
Pancetta e mortadella saranno i prossimi pinguini. Qui invece siamo nella sezione delle tartarughe marine, mi dicevi che c'era qualcosa che volevi dire a riguardo.
Sì, una delle nostre tartarughe marine, una tartaruga verde, si chiama Plaga, è stata spiaggiata negli anni 90, l'hanno trovata piccola come una monetina e poverina era già senza una delle sue back flipper, quindi ovviamente non poteva essere rilasciata. E è arrivata al Sea Life di Sydney e poi adesso qui da noi ne siamo tutti innamorati. È molto food oriente, diciamo, mangia 2-3 kg di lattuga al giorno.
Ma vegetariana però, ovviamente.
Vegetariana, sì, sono vegetariana, onnivore quando sono piccole e poi vegetariane quando diventano adulte.
Ma tu supervisioni anche tutto l'aspetto dell'approvvigionamento per gli animali o questo non ti compete, insomma, devi nutrirli anche?
Dobbiamo anche nutrirli, sì. Il team dell'acquario è fatto da un sacco di supervisor e poi signor acquari, signor keeper, head keeper, eccetera, che aiutano tutti quanti insieme a far funzionare tutto l'acquario.
Sai per caso, così a numero, quanti chili di cibo per tutti gli animali gira ogni giorno? Tanto, mi immagino.
Tantissimo, se andiamo proprio centinaia di chili.
Sono i pinguini quelli che mangiano di più o?
I pinguini mangiano tantissimo, decisamente tantissimo pesce.
Quindi più del coccodrillo mangiano in realtà.
Più del coccodrillo, decisamente.
Comunque, chiudiamo la nostra chiacchierata, Monica, con i tuoi progetti per il futuro. Ora, quanto mi dicevi, sei diventata un'esperta nel trasporto degli animali, che è la terza volta, il traslocone che fai. Cosa hai in cantiere per la tua carriera personale e cosa il sogno nel cassetto, insomma, che hai?
Sì, allora, guarda, sono in azienda da più di 10 anni e mi piace moltissimo appunto quando facciamo questi progetti di refurbishment e spostamento degli animali. Sono molto intensi, però sono impagabili dal punto di vista dell'esperienza e anche quanto ti connettono con il tuo staff e il team. Attualmente sono appena arrivata a Melbourne, appunto circa un anno fa. L'acquario ha un sacco di progetti, quelli che abbiamo, dei quali abbiamo parlato prima, e quindi al momento... cerco semplicemente di rendere questo acquario e questi progetti il migliore possibile e che abbiano il maggiore impatto per i nostri ecosistemi. In futuro, chi lo sa, magari ci sposteremo di nuovo un altro continente.
Ti chiameranno, ormai sarai una professionista, ti chiameranno quando tu dici da fare sto trasloco. Comunque nel frattempo, Monica, davvero grazie per questa bella chiacchierata e buona giornata.
Grazie mille a voi, è stato un piacere.
Tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al fango, ma che fortuna vivere insieme in fondo al mare.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.